Come annunciato proprio in apertura questa mattina, avete letto e se ne è parlato anche nel radiogiornale, insomma, Mario Vargas Llosa, scrittore peruviano tra i più importanti eletti della letteratura sudamericana, Nobel per la letteratura nel 2010 e importantissimo autore di romanzi come Conversazione nella cattedrale o Chi ha ucciso Palomino Molero, è morto a 89 anni, lo hanno annunciato i figli, lo sentivamo proprio nei lanci di questa mattina, il nostro radiogiornale ne ha parlato nell'edizione delle 9.30 e potete riascoltare proprio la voce di Vargas Llosa in quella pagina. È stato anche giornalista, è stato saggista, è stato uno degli intellettuali più importanti del Perù e sicuramente tra i protagonisti del boom latinoamericano o presunto tale, insomma, cioè quel movimento che tra gli anni 60 e gli anni 70 ha dato grandissima visibilità internazionale ad autori del Sud America, insieme tra gli altri a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes ed altri ancora. Nel 2017 Mondadori lo aveva celebrato con due meridiani curati da Bruno Arpaia, che è in diretta con noi, ben ritrovato in diretta qui ad Alphaville, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Potremmo andare avanti a lungo citando eventi, pubblicazioni. Vogliamo partire da una cosa abbastanza recente. 2023 entra nell'Académie Française. Tra l'altro è il primo scrittore, forse anche l'unico, quanto ne so io, della storia di questa istituzione, che ha più di 400 anni, che diviene membro dell'Académie pur non avendo scritto nulla in francese. Un avvenimento eccezionale per chi come lui, tra l'altro, aveva peraltro anche coltivato proprio Parigi fin dalle aspirazioni di gioventù e in particolare Flaubert nelle proprie aspirazioni di stile. Vogliamo partire da questa ascendenza letteraria. È uno scrittore, possiamo definirlo classico, poi arriviamo magari anche agli aspetti molto innovativi della sua scrittura.
Beh, certamente quel riconoscimento dell'Académie Française credo sia stato uno delle più grandi soddisfazioni della sua vita. Cominciò la lettura, la lezione fatta lì dicendo: io ho sempre voluto essere uno scrittore francese. E in realtà Parigi all'epoca in cui lui era giovane era il sogno di molti latinoamericani, scrittori e non, e lui ci ha vissuto e soprattutto è stato Flaubert che gli ha dato la connotazione del suo tipo di scrittura, no, per lui la scrittura come in Flaubert era disciplina, non era soltanto un intrattenimento, un semplice gioco a cui dedicarsi nelle ore libere, ma era una scommessa in cui si ci giocava tutto, e questo l'ha sempre mantenuto, anche se poi via via col tempo, insomma, la sua scrittura ha avuto delle evoluzioni, degli arricchimenti, però fondamentalmente sì, era un classico realista, non disdegnava questa etichetta, anche se assolutamente non di un realismo ingenuo, ma di un realismo che sapeva che la forma è fondamentale per raccontare una storia, il modo in cui racconti una storia cambia la storia e cambia l'universo che riesci a creare. Da questo punto di vista lui è un maestro, e lui una volta disse che i maestri in letteratura sono quelli che cambiano la direzione della narrativa, quelli che non soltanto aggiungono una nuova tecnica o nuove tecniche alla narrazione, ma mettono in luce degli aspetti della realtà che non comparivano nel romanzo tradizionale, perché non esisteva ancora una tecnica capace di inserire quell'esperienza umana nell'esperienza letteraria. E lui da questo punto di vista certamente è stato un grande maestro.
Tra le opere citate, ora in molti stanno mettendo in fila tutto quanto letto, le cose più importanti, tra le opere più celebri forse La città e i cani, e lì peraltro inizia proprio la sua straordinaria carriera. Che cosa rende questo romanzo così innovativo in un quadro appunto però di classicismo realista, come ci hai detto tu?
Prima di tutto è stupefacente che a 25-26 anni il suo primo romanzo sia stato così, già così tecnicamente complesso, così perfettamente riuscito. E in quel romanzo lui forza, no, la struttura e l'architettura del romanzo, trasforma i personaggi in una serie di voci molteplici che attraverso il cambiamento dei registri linguistici, dei punti di vista, dei livelli temporali, con varie linee narrative che si incrociano, si mescolano, si separano. E poi soprattutto c'è al centro di questo romanzo, una domanda che rimane senza risposta, è il famoso punto cieco di cui parla Javier Cercas nei suoi saggi, no? Una domanda anche semplice: chi ha ucciso il cadetto che viene ucciso nel libro? E la complessità, no, poi della storia non ci dà una risposta definitiva, possiamo intuirlo, però alla fine il libro è la domanda e le risposte sempre più complesse che via via si fanno. Una complessità che all'epoca scardinò qualunque tipo di narrazione. Si pensi che all'epoca i romanzi, il massimo brivido letterario veniva dalla neoavanguardia. Vargas Llosa racconta una storia in maniera complessa, con incredibili risorse tecniche, però racconta una grande storia, una storia morale e una storia anche politica.
Ricordo che stiamo parlando di Mario Vargas Llosa, lo stiamo facendo con Bruno Arpaia, che ha curato i due meridiani dedicati all'opera di questo enorme scrittore peruviano che ha vissuto a lungo anche proprio in Europa, a Madrid, che aveva scelto come sua casa. Un altro romanzo fondamentale, proviamo a toccarne un secondo, è Conversazione nella cattedrale, un'opera anch'essa molto complessa, e qui si mescolano cronaca, storica e finzione. Come vedi l'evoluzione del suo stile narrativo attraverso quest'opera che in queste ore è citatissima?
Diciamo che c'è una prima fase di Vargas Llosa, che sono questi tre grandi capolavori che allinea uno dopo l'altro il giovanissimo, quindi La città dei cani, La casa verde e Conversazione nella cattedrale, che è davvero la cattedrale par excellence, no, del romanzo totale nella seconda metà del XX secolo. Si è detto spesso che è un romanzo politico, e davvero pochi libri hanno indagato così a fondo nelle strutture intime del potere e della società. Tanto è vero che poi, quando gli diede il Nobel, l'Accademia di Svezia riconobbe che glielo aveva concesso per la cartografia delle strutture del potere e le sue immagini della resistenza, la ribellione e la sconfitta dell'individuo. E questo, diciamo, è la prima fase che si chiude così. La grande aspirazione alla totalità, anche quantitativa, del romanzo. Poi pian piano Vargas Llosa scopre l'ironia, per esempio in Pantaleon e le visitatrici, lo humor, no? Il suo grande amore confessato, no, anche per i boleri, le passioni eccessive, e il melodramma, e questa passione per il melodramma poi lo porta a scrivere anche La zia Julia e lo scribacchino, che alterna le sue stesse vicende. Primo esempio di autofiction, no? In cui lui racconta il suo primo matrimonio con una zia acquisita, Julia Orchidi, e dall'altra parte ci sono questo scribacchino, questo scrittore radiofonico che racconta cose eccessive, sproporzionate, ghignolesche, melodrammatiche, e che è il libro che poi, quando lui lo presentò in Italia all'Istituto Latinoamericano, Calvino lo andò ad omaggiare e gli disse che grazie a quel libro lui era riuscito a scrivere Se era una notte d'inverno, un viaggiatore.
Beh, stiamo comprendendo che in Vargas Llosa passano e nascono anche tendenze della letteratura contemporanea che oggi discutiamo come se in qualche misura potessero essere naturali, e gran parte di esse forse sono sicuramente passate, ma continuano come ci sta raccontando Bruno Arpaia questa mattina, sono proprio nate da lui. Poi c'era tutto il capitolo del realismo nei suoi romanzi, spesso erano anche accompagnati da tinte gialle, da tinte di thriller, altre volte, vi accennava, commedia, ironia, humor, e molto spesso questi romanzi hanno raccontato e hanno denunciato le inadeguatezze, i problemi politici e sociali del suo paese. Allora, in chiusura, viene difficile pensarlo conservatore, come invece è stato a lungo descritto, almeno dopo il 1990, dopo la sua candidatura alla presidenza del Perù.
Non era esattamente un conservatore, era un liberale. Era un liberale, diciamo, attento ai diritti dal punto di vista civile e liberista, molto liberista dal punto di vista economico. Questo, secondo il mio parere, io l'ho portato a frequentare anche gente non molto raccomandabile, però era una persona fondamentalmente onesta, nel senso che, per esempio, mi ricordo particolarmente un suo viaggio in Israele, dove era partito ovviamente appoggiando da liberale Israele, e poi aveva scritto un reportage che denunciava tutti i crimini che Israele faceva nei territori occupati. Credo che fosse una persona molto onesta, aveva rifiutato il marxismo nella sua gioventù, si era avvicinato appunto alle teorie liberiste, e quindi era un personaggio, diciamo, dal punto di vista politico molto controverso. Conservatore non direi, certamente era molto liberista dal punto di vista economico, addirittura neoliberista. Questo è, diciamo, è il suo lato politico, civile, e quello è molto contestabile. Quello che non è contestabile è la grandezza dal punto di vista letterario, qui tutti quanti noi ci inchiniamo di qualunque idea possiamo essere.
Il ricordo di Mario Vargas Llosa, scomparso, lo scrittore ci ha aiutato a ripercorrere alcuni aspetti della sua storia letteraria e culturale, Bruno Arpaia, che è il curatore, oltre ad essere scrittore, traduttore e giornalista. Bruno Arpaia ha curato il doppio meridiano del 2017 dedicato alla letteratura di Vargas Llosa. Grazie mille, Bruno Arpaia, speriamo di risentirci presto.
A presto, grazie.